Va ora in onda Storia e Storie, un programma di Antonella Giordano.
Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie per me sulle panchine, in attesa di ieri.
Antonella, buongiorno, siamo in diretta.
Grazie direttore Forte, benvenuti amici e amiche di questo programma dedicato alle storie di persone che forse sono un po' dimenticate e di storie di persone che sono magari tra noi. Alcune, come dico più volte, siete voi stessi a suggerirmele. E questa storia di oggi è dedicata ad una donna straordinaria, forse un po' dimenticata, ma l'intento è proprio questo, di ricordarla. E proprio per darle un punto di vantaggio nella memoria, voglio cominciare il racconto di oggi con le sue parole. Apro le virgolette virtuali. Certo, li ho amati come una madre ama le sue creature. Non ho sofferto i loro dolori, ma ho sofferto. Sono vissuta sempre sola nella mia piccola famiglia. Non sono andata neanche a scuola. I miei maestri sono stati mia madre quando ero piccola e il mio unico e amato fratello che mi ha additato un ideale. Sono dunque vissuta sola, pur non sentendo bisogno d'alcuno, restando un po' selvatica, un po' estranea alla vita, pure osservando la vita. Da queste parole penso che voi tutti sarete d'accordo nel pensare che questa sia stata una donna che forse abbia voluto la solitudine, l'emarginazione, che non abbia voluto parlare al mondo. E invece no. Parlo di una scrittrice, di una grande scrittrice siciliana. Parlo di Maria Messina, una scrittrice che fu veramente molto grande nel secolo passato e grande fu ritenuta da alcuni scrittori uomini che invece ricordiamo tanto, come Giovanni Verga. Ad esempio, per citarne uno, il primo che mi viene in mente, ma molti altri ancora. Però mi fermo qui, andiamo con ordine. Dunque, dicevo che Maria Messina fu una grande, ma le premesse non furono quelle di una grande donna. La sua memoria letteraria è stata molto avara, perché solo dopo la ristampa di alcune opere nel 1980 si deve a Leonardo Sciascia l'aver squarciato il silenzio che la circondava. Era nata a Palermo nel marzo del 1887 e poi con la famiglia si trasferì a Mistretta, dove visse fino al 1909. E tutte le sue opere, quelle che cominciò a scrivere fin dalla giovane età, risentono dell'osservazione, della contemplazione del luogo in cui è vissuta, nel cuore dei Monti Nebrodi, della provincia messinese. Poi però si spostò in varie parti d'Italia per seguire le orme del papà. Ma il papà era molto, molto severo e pur essendo una persona colta, risentiva della cultura del tempo, quella che prevedeva che alle donne non si dovesse consentire grossa apertura, grosso invito a seguire la scuola. Quindi questa ragazza a soli 20 anni fu colpita dalla sclerosi multipla, una malattia che la costrinse poi a vivere quasi sempre tra le pareti domestiche. E quindi chi poteva essere la persona o le persone che le avrebbero dato una opportunità di studi? Fu il fratello, il suo primo precettore. Poi cominciò a scrivere delle novelle, ad intrattenere anche dei rapporti epistolari con alcuni grossi e importanti scrittori dell'epoca, quali Giovanni Verga e Ada Negri. E quindi cominciò a scrivere, dicevo, delle novelle. E le raccolte di novelle ebbero un immediato successo di pubblico. Tra le più importanti, Pettinifini, Piccoli Gorghe, scusatemi, Personcine, Ragazze Siciliane, tutte nell'arco di tempo che va tra il 1909 e il 1921. Scrisse anche libri per ragazzi. E ragazze, come Cenerella, I figli dell'uomo sapiente, Il galletto rosso, Il giardino dei grigoli. Ma il primo romanzo alla deriva è del 1920 e di lì parte quella, decolla quella cifra stilistica che la fa conoscere, quella cifra stilistica in cui lei racconta, fotografandola, una società provinciale perbenista, un po' omologata sulle forme, quella che non dà spazio alla donna, anzi per la quale una donna, è, ricorro alle sue parole, è una vinta tra i vinti. Un altro romanzo, La casa nel vicolo, mette in risalto la donna sottomessa alla famiglia patriarcale. Voi mi direte, beh, ma siamo comunque in una cultura siciliana. Beh, era un po' la cultura dominante, le eccezioni erano veramente rarissime. E alla donna era negata ogni autonomia, ci si attendeva solamente fedeltà e obbedienza cieca. E la scrittrice utilizza una locuzione molto bella per descrivere quella condizione femminile, una locuzione che vuole essere anche una denuncia. Definisce la donna come una pupattola di cencio, quella che non ha voce per gridare i diritti, diritti negati di libertà, che però può salvarsi solo estraniandosi da sé e dalla sua quotidianità. In poche parole, cercando di trovare una via di sfogo nella cultura, ma anche un'opportunità di crescita nella cultura, che non è solo uno sfogarsi scrivendo, ma anche crescendo, cercando di, per quanto possibile, di formarsi. E le sue pagine sono di un'attualità, credetemi, eccezionale. Invito i lettori e le lettrici, quelli che sono particolarmente sensibili a queste tematiche, ma non solo, per comprendere qual era l'Italia, l'Italia di poco più di 100 anni fa. Non parliamo del periodo del Medioevo. E descrive le donne che si radunavano a cucire, che si affacciavano nei loro balconcini perché non era loro consentito, frequentare le piazze. Le piazze erano riservate agli uomini. Però descrive anche nonne sagge, non solo padri despoti, ma anche nonne sagge, nonne che attraverso la memoria tramandano dei valori. Sicuramente, ma anche dei racconti, che servono a far crescere, a maturare, ad acquisire quell'equilibrio e anche quella chiave di vita, di buona vita, che aiuta a sopportare e ad affrontare tutte le vicissitudini che la vita stessa impone. E le figure femminili hanno tutte delle caratteristiche più o meno simili. Sono pallide, magroline, pallide perché appunto non potevano uscire, magroline, vestite di nero. E pensate che la scrittrice descrive che ad alcune era persino negato poter studiare dalle monache. Perché le fanciulle andavano custodite, perché erano i genitori e la figura paterna soprattutto che doveva formarle a suo modo, docili, semplici, ignoranti, e utilizzo le sue parole, senza desideri, come debbono essere le donne. Capite che le opere di Maria Messina hanno fatto scuola, hanno aperto, come vi ho detto prima, uno squarcio nel muro del silenzio, molti anni dopo la sua morte. però in quel momento particolare incuriosivano e quindi furono portate all'attenzione del pubblico da persone che forse dovevano essere anche i suoi competitors, come Verga, Capuana, Pirandello. I primi scritti risentivano anche molto di questa influenza verista, però la sua arte narrativa aveva senz'altro una identità autonoma, un verismo sui generis, che ripeto la rende ancora attuale, molto attuale. Leonardo Sciascia la definì una Masfield siciliana proprio per questi racconti realistici e per l'interesse verso la quotidianità. E la stessa Ada Negri, dopo aver accettato di scrivere la prefazione delle briciole del destino, citò come piccola sorella Maria, come piccola sorella Maria affettuosamente parlando, però grande scrittrice, perché hai voluto studiare dei cantucci di umanità che sanno di vecchia polvere, di vecchi stracci abbandonati, di vecchie ragnatele, di vecchie lacrime rancide. Maria Messina morì nel 1944 a Masiano, una frazione a pochi chilometri da Pistoia, in una casa di contadini dove si era rifugiata per sfuggire ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. I suoi resti sono stati traslati dal cimitero di Pistoia, però, a quello di Mistretta, in provincia di Messina, dove oggi riposa. E dove pensate, vi do questo piccolo segno, perché le persone poi che fanno grande l'umanità attraverso la loro vita e il loro impegno non scompaiono mai completamente. La mia premessa all'inizio di questo programma voleva essere provocatoria. Sulla sua tomba ci sono sempre dei fiori freschi, perché sono in tanti a ricordarla. In quel piccolo borgo dove lei era vissuta fanciulla e dove insorse inclemente la sua terribile malattia, però quello che ha lasciato, pensate, è ancora vivo, proprio in quei fiori vivi che sono nel cimitero di Mistretta. Ma le donne che poi nella stagione successiva, quella della lotta per le rivendicazioni, per i diritti, per la parità, che significa convivenza civile, non significa guerra, non significa lotta, ma significa civile vivere, ecco, la evocano tutte le volte che ci sono le grandi manifestazioni dedicate alle donne illuminate, alle quali forse la storia ancora adesso dovrebbe vederle più presenti nei testi scolastici, nei libri sui quali si formano le generazioni future. Io con questa storia vi saluto e do a tutti appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci a tutti.
Avete ascoltato Storia e Storie, un programma di Antonella Giordano. Storia e Storie va in onda il martedì alle ore 12:15, in replica il giovedì alle 17:30. È anche ascoltabile sul podcast nel sito www.regionalradio.it.